abbiamo invocato il dono dello Spirito, perché è da Lui che ogni comprensione nasce e viene portata a compimento. Iniziamo allora questo secondo incontro. Conoscete Padre Ernesto? Le donne di questo nuovo incontro, Sara ed Agar, con qualche puntatina anche, perché non possiamo poi delimitare in maniera troppo netta, i confini sono sempre, si intersecano tra di loro. Allora poniamoci in ascolto e godiamoci questo incontro.
Bene, vi ringrazio, ci rivediamo 8 giorni dopo, un'ottava dopo, in questa seconda domenica di Avvento, nella quale c'è stata un'indicazione davvero molto bella all'inizio e alla fine di quel testo di Isaia 11, ricorre la famiglia di un termine che ha molto significato, il termine Nakà, che indica proprio il riposare, lo spirito del Signore che riposa. Il testo di Isaia tradotto in italiano dice posarsi, posare, ma riposare è molto più forte. Un verbo che nella Bibbia ha un suo significato. Nel testo dove appare per prima, è Esodo 32-35, quando Dio, dopo la seconda volta che ha dato la legge, dice a Mosè: ora va, let, nekà, conduci il popolo nella terra che io ti ho dato. Quindi è un verbo che significa molte cose. È lo spirito che vediamo in Isaia, lo spirito che scenderà su Gesù, Giovanni lo tradurrà, lo spirito che scende. È lo spirito che va sulla terra in Isaia 14 e quindi fa riposare la terra. È lo stesso spirito che da Elia passa a Eliseo e che riposa sul suo discepolo. È un'indicazione molto bella, mi piace molto premetterla oggi proprio perché lo spirito riposi su di noi e ci conduca al riposo di Dio. Subito comincio con una piccola notazione di tipo metodologico. Come diceva Giacchiero prima, non si possono dividere tutte le madri. Effettivamente le prime 4 matriarche andrebbero trattate insieme, ma io oggi farò qualcosa un po' di diverso rispetto al solito. Mi muoverò in un trittico e quindi io farò 3 momenti della relazione. Nel primo io mi muoverò guardando colui che è il padre nella fede, la vocazione di Abramo, che io richiamerò anche se abbastanza velocemente, perché Abramo è il modello. Già quando farete la prossima volta Rebecca, voi studierete un Abramo al femminile. Rebecca è un Abramo al femminile, una donna che fa lo stesso tipo di cammino. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, dobbiamo guardare la lettura di queste donne, io cercherò di darvela nella globalità, non entrando soltanto nello specifico, soprattutto per Sara. E poi nel terzo momento io riporterò una rilettura che è fatta dai fratelli ebrei, perché anche loro leggono la Bibbia e la leggono con un significato ancora più profondo. Quindi sulle vostre dispense voi trovate nelle prime 3 pagine quello che è lo schema della relazione che io cercherò di completare. Poi da pagina 3 in poi vi ho riportato di un dizionario tutto ciò che riguarda queste donne nell'arte, nella musica, in quello che davvero le caratterizza. In questo modo siete invogliati anche ad andare a guardare questo materiale. Cominciamo subito il nostro cammino facendo innanzitutto una chiarificazione di tipo metodologico, perché la gente crede che quando va a leggere Genesi, i primi 11 capitoli, si trovi davanti a delle storielle, la storiella di Adamo ed Eva, e noi l'abbiamo chiamato il complesso di Adamo ed Eva l'altra volta, e poi queste storielle dei patriarchi, mentre noi ci troviamo invece davanti a qualcosa che va al di là della storia. Gli studiosi parlano di eziologia metastorica. Sono dei testi, vi dicevo l'altra volta trattando Eva, che precedono la riflessione filosofica, sono una vera e propria riflessione per prendere coscienza, attraverso le storie dei patriarchi, delle tradizioni familiari. L'autore sacro ci spiega i rapporti umani. Stamattina ascoltavo un rabbino francese il quale ci ricordava che la Bibbia non ci dà una santità come uno stato, ma la santità è un percorso. Bene, questi percorsi sono percorsi di santità, fatti di storie umane, dove ci sono personaggi come noi, che si innamorano, vanno al pozzo, prendono moglie, non hanno figli, sono sterili delle donne, sono belle, sono intelligenti i padri. Sono storie, sono percorsi umani, perché Dio ha scelto davvero, siamo in avvento, ha scelto davvero di entrare nelle pieghe della storia. Non è un Dio che sta fuori di noi. E allora le storie di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e quindi di Sara, di Rebecca, di Rachele, di Mia, sono non solo semplici racconti, né mitici e né storici, sono delle vere e proprie saghe familiari. Servono a spiegare i rapporti umani. Dio non ha voluto la solitudine, l'abbiamo detto domenica scorsa. E sono gruppi umani legati a una storia. Vengono chiamati figli di, bne, figli di, figli ad esempio di Israele, bne Israele, dove Israele è il nome di Giacobbe, il patriarca, lo facemmo proprio in Quaresima insieme. Ci sono i figli di Abramo, ci sono i figli di Isacco, e poi ancora i figli di Giuda. Pensate ad esempio a Zabulon, che è figlio di Israele. Ci sono queste confederazioni, figli di. Fra poco nell'Avvento celebreremo quella grande pagina iniziale di Matteo, con tutta una genealogia, che non significa solo vedere dal padre al figlio fino ad arrivare a Gesù, ma è una storia. Il Vangelo è una storia, la storia di colui che è figlio di Davide, ma che è più grande di Davide perché è figlio di Dio. Oppure pensate alla storia di Giacobbe e di Esaù, davvero interessante, no? La stessa via Rachele portano avanti due tipi di culture, che sono due tipi di culture diverse, perché sotto ogni nome c'è ad esempio una cultura. Lia indica la cultura della vacca, della mucca, Rachele quella della pecora, grandi allevatori o piccoli allevatori, per cui i figli di Lia sono i figli della mucca, i figli di Rachele sono quelli della pecora. A noi fa sorridere questo, ma sono tradizioni diverse, un po' come nelle nostre saghe contadine i pastori e i contadini si differenziano effettivamente. Due categorie diverse, che si confrontano, che convivono. Sono storie che si perdono nella notte dei tempi, forse addirittura all'epoca di Davide o addirittura dopo, con l'esilio, ma nascondono dentro dei motivi teologici, dei percorsi teologici. E noi dobbiamo saper leggere il testo, perché, ecco una seconda notazione, davanti a questi racconti, noi che siamo lettori moderni abbiamo una grossa tentazione. Lo dico davvero innanzitutto da uditore della parola e poi anche da biblista. Quando leggiamo questi testi, noi mettiamo nei testi le nostre sensibilità moderne, il discorso della democrazia, la parità, tutto questo non appartiene al testo, per cui lo inquiniamo, così come inquiniamo il nostro bel paesaggio buttando il nostro progresso fatto di bottiglie di ferro. La Bibbia non va inquinata, va presa per quella che è, leggendo le sue categorie, perché la tentazione comune è sempre di vedere ciò che capisco, ciò che non capisco, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. E allora abbiamo fatto il Dio dell'Antico Testamento, che è cattivo, quello di Gesù è uno buono, ma il Dio è uno solo e ha delle pagine stupende. Se pensate io al testo che abbiamo celebrato nella messa, peccato della liturgia, quella tentazione, i liturgisti hanno la tentazione sempre di tagliare, tagliare, tagliare. Ieri c'era quel testo stupendo di Isaia 30, nella messa lo leggevamo dal versetto 19, eppure il versetto 18 è quello che inizia la pericope e finisce in 26. Io sono qui, dice Dio, sono disposto a darti grazia, perdono, vieni, ti do coraggio, ti do tutto. E poi cominciava tutto il racconto. A volte basta sbagliare il verso, a volte basta non prendere la strada giusta, uno si trova davvero fuori pista. La Bibbia è un giardino meraviglioso e bisogna saperci passeggiare dentro. Abramo, Isacco e Giacobbe non sono dei santi, come non sono delle sante Sara, Rebecca, Rachele, Lia. Sono donne che quando qualche volta stanno insieme fanno come i gatti, l'abbiamo visto anche l'altra volta. Che cosa vuole dirci piuttosto l'autore, presentandoci uomini e donne di questi primi racconti? Certamente vuole farci comprendere che bisogna insistere sulla benedizione di Dio. Non dobbiamo guardare il testo a partire dagli uomini e dalle donne, perché gli uomini e le donne, ieri come oggi, continuano a sbagliare nella storia, ma non per questo Dio li abbandona. Le sacre scritture sono davvero un segno di speranza per ognuno di noi. È un Dio che entra nell'umanità, che passeggia a fianco dell'uomo. L'altra volta abbiamo chiuso il testo, ricordate, con quelle tuniche di pelle o tuniche di gloria. È un Dio che non ci scaccia dal paradiso, dal giardino, ma ci mette nella storia della salvezza. Trovavamo domenica scorsa il verbo shalak, che è il verbo dell'esodo. È un Dio dunque che non ci scaccia, non ci allontana, ma che ci mette in un cammino che ancora oggi noi stiamo completando. Per cui possiamo dire, la Bibbia ha intenzione di metterci davanti soprattutto la bellezza di percorsi di santità, facendoci vedere gli interventi pedagogici di Dio. In principio, di tutte queste storie, ovviamente c'è la storia di Abramo, perché Abramo è davvero il capostipite, è colui che con la sua vocazione, in un certo senso, ci dà l'incipit di ogni cosa. Quando farete ancora Rebecca, ripeto, vedrete effettivamente lo stesso movimento di Abramo, lo stesso dover muoversi, questo aderire a Dio. Rebecca non conosce nemmeno il suo sposo, ma si fida di quel servo Eliezer che a nome del padrone va a prendere una sposa per il figlio. Sono delle vere e proprie toledot, le chiama l'ebraico, no? Sono delle storie di famiglie. E il testo con Abramo inizia proprio un po' prima del capitolo 12, quando alla fine del capitolo 11 si parla della posterità di Terach e si comincia il solito ritornello. Terach generò Abram, Nacor e Aram, Aram generò Lot, Aram poi morì alla presenza di suo padre. A noi fanno sorridere, non dicono forse nulla, ma ricordatevi che dietro ogni nome c'è un padre, e quando genera c'è un figlio, e che c'è un percorso di vita, e che c'è davvero gioia e dolore, c'è una storia dietro questi nomi. E dietro quella sigla, Terach generò Abram, c'è tutta una storia, c'è tutto un cammino, c'è un percorso che Dio, attraverso quei personaggi, mette anche davanti a noi. E ci fa vedere la donna sterile. Sara è sterile, non ha figli, la moglie di Abramo è sterile. Leggeremo poi nella terza parte in che modo gli ebrei leggono questa sterilità. Perché le grandi madri, escluso un po' Lia, che fa figli a catena, ne ha fatti sei, ha dato sei maschi su 12, le altre sono sterile. La sorella Rachele è sterile, Rebecca è sterile, ancora prima Sara è sterile. Ma questi personaggi fanno dei grandi spostamenti. Abramo con tutta la sua famiglia viene da Ur dei Caldei, siamo a 180 chilometri dal Golfo Persico, salgono su nel paese del nostro carissimo Massimo, a Ur da Carran, che è il deserto della Siria, quello orientale, scendono poi fino al famoso pozzo Beer Shabea, il pozzo del giuramento delle sette sorgenti. E c'è uno spostamento decisivo da sud a nord, e quindi da nord a sud-est, e c'è uno spostamento di migliaia e migliaia di chilometri. Quando facemmo Giacobbe, io mi ricordo, vi dissi, Giacobbe fa il cammino al contrario del nonno, arriva da Beer Shabea a Cara. Sono spostamenti tipici di quell'epoca, ed è lì che inizia la storia del nostro Abramo. Vattene dal tuo paese. Ancora oggi per noi quella vocazione è una vocazione fondale per ognuno di noi. Vattene via, lech lecha, vattene via, deve uscire. E Abramo è presentato come l'unico uomo, è lui che inizia il cammino dell'Antico Testamento, poi ci sarà una donna che inizierà il nuovo, e sono uniti da una cosa, l'obbedienza perfetta, Abramo e Maria di Nazareth. Obbedienza perfetta, vattene, senza sapere dove andare. Dio chiede ad Abramo tre cose: andare via dal suo paese, andare via dalla sua patria andare via dalla casa di suo padre. Questi personaggi biblici sono davvero delle persone continuamente distaccate. La lettura ebraica dice la stessa sterilità delle donne indica un allontanamento dal paganesimo. Non possono ancora avere figli fino a quando non si sono distaccate da quell'ambiente pagano. Sì, perché Abramo viene da Ur dei Caldei, non dalla Palestina. Lasciare le abitudini, il luogo nativo, la propria tenda, i propri amici, è un continuo allontanamento. Quando verrà Gesù e lungo le rive del lago chiamerà, stasera abbiamo i nostri seminaristi, ricordiamogli un po' il mistero della chiamata di tutti i cristiani, in particolare proprio di confederati, e c'è sempre un allontanamento. Afentes ton patera, lasciato il padre, afentes adictua, lasciate le reti, vanno opiso dietro di lui. La vocazione è sempre così, si parte da per andare verso, e nel testo greco si gioca con le due particelle, apo, opiso, apo, eis, da, verso, da, dietro. Bisogna sempre lasciare qualcosa per andare verso qualcosa di diverso. E questo è il mistero della vocazione. Con una promessa, renderò grande il tuo nome, vi farò diventare pescatori di uomini. Vedete, l'Antico e il Nuovo Testamento hanno un linguaggio che è davvero molto bello. Benedire. Ecco, la storia di queste famiglie, vi dicevo, è una benedizione continua. Che significa? La Berakà Adonai. È un Dio che rende fecondo, è un Dio che fa ricco, che fa abbondante, che fa numeroso, è un Dio che fa prosperare. Abramo è chiamato a portare benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò quelli che ti malediranno. È interessante, davvero, questo discorso da parte di Dio. In te saranno benedette tutte le genti. Abramo è l'uomo che credette, è l'uomo che davanti a questo ordine insieme alla moglie prende tutto e parte, come gli aveva ordinato il Signore. Ed avendo un nipote senza padre, morto il fratello di Abramo, parte anche con Lot. Ha 75 anni quando parte, ma non contate gli anni come li contiamo noi, altrimenti poi desidereremmo vivere come Matusalemme, ma 70-80, dice il Salmo, sono per i più robusti, quindi non è che vivessero più di noi, solo che la Bibbia ha un'altra sensibilità e noi dobbiamo entrarci dentro. E c'è questo lungo cammino. Il Signore apparve ad Abramo, siamo al capitolo 12, versetto 7, Abramo però non ha discendenza, e qui entra la moglie Sara. Allora Abramo costruì in quel luogo un altare dove il Signore gli ha detto: alla tua discendenza io darò questo paese. Ma voi immaginate il povero Abramo con la moglie. La moglie sterile, un paese deserto. Abramo non vede nulla. È sempre così. Quando Dio ti fa vedere qualcosa, gli occhi degli uomini non vedono nulla. Un po' come i discepoli, no? I discepoli dietro Gesù vedono, ma non capiscono. Odono, ma non ascoltano. Perché non basta avere occhi per vedere e avere orecchie per sentire. Bisogna riconoscere. E continua sempre più a scendere, fino a quando arriva nel deserto del Negev, a Beersheba, in questa regione straniera. Abramo è davvero, insieme alla moglie, il ritratto dei pellegrini, dell'uomo viato, una delle metafore più belle di tutta la vita e di tutte le religioni. L'uomo che cammina, un uomo che non cammina più, è un uomo morto. Un uomo che non sa più essere pellegrino è un uomo che non scopre più nulla. Ma è strano, perché Abramo e Sara si fidano di Dio, credono alla promessa, eppure quella promessa è in pericolo, perché subito dopo c'è sempre un ostacolo per questi uomini e per queste donne. Arriva la carestia. Ma come, un attimo prima Dio ha promesso benedizione, prosperità, e poi si sottolinea il versetto 10: venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. C'è sempre un ostacolo, c'è qualcosa che ti scoraggia, c'è qualcosa che sembra agli occhi umani dirti il contrario di quello che ti ha detto la promessa. È un momento in cui la fede viene messa alla prova, e dopo l'annuncio e la promessa sembra che tutto sia svanito. Abramo era un uomo molto paziente, i testi biblici dicono che Sara è una donna molto avvenente, molto molto bella. Infatti al versetto 11 si dice: Abramo parlò alla moglie e disse: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei sua moglie, e mi uccideranno mentre lasceranno in vita te. Di dunque che tu sia mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io vivo per riguardo a te. E certo, davanti a questo, a questa dichiarazione, le donne di oggi potrebbero dire: beh, mi inganno. Il faraone sarà ingannato. C'è la tentazione di proiettare la nostra sensibilità senza capire quel personaggio. Abramo è un uomo furbo, è un uomo intelligente, è un uomo che sa che avendo una donna così bella al fianco, a quell'epoca non chiedevano certo il permesso. Il faraone l'avrebbe presa e l'avrebbe tranquillamente portata nella sorella, dicendo che la sorella avrebbe avuto trattamento di favore, per lei ovviamente, perché è bella, ma anche per lui che è il fratello. Ma d'altra parte dietro c'è un antico costume degli Urriti, presso gli Urriti una specie di matrimonio in cui la moglie veniva adottata e diventava proprio sorella, assumendo gli stessi diritti della famiglia. C'è un'antica tradizione in questo senso. Sono storie di etologia arcaica, ma che non ci interessano tutto sommato. A noi interessa una cosa. L'autore sacro vuole dirci due cose. Che questa nostra nonna, che Sara è un po' la nonna di tutti quanti noi, essendo la moglie, era una donna molto bella. Insomma, ci si tiene a dirlo. E che il nostro Abramo era un uomo molto furbo. Sono tutti così i patriarchi e le matriarche. Poi litigano, poi ci sono anche i problemi di rischio, soprattutto poi dopo Abramo. Ma di fatto è così. Quindi Sara bellissima come donna, avvenente, Abramo un uomo che sa cavarsela in tutte le sue situazioni. Ecco, la Bibbia è questa. La Bibbia non è un catechismo fatto di domande e di risposte. Vi prego, non la banalizziamo, non la usiamo come un ricettario farmaceutico, vi prego. La Bibbia è invece davvero il luogo dove Dio ti interpella, apre dei percorsi, ti fa riflettere. La Bibbia ti mette in difficoltà, e proprio quando sei in difficoltà tu devi entrarci dentro per accoglierla. E quando arriva, gli egiziani effettivamente vedono che Sara è molto avvenente, la osservano gli ufficiali del faraone. Quindi notate come l'autore, sono al versetto 14 e 15, comincia a farci vedere gli sguardi. Ma perché le donne di oggi non notano gli sguardi? Ripeto, faccio parlare il racconto. Gli egiziani videro che la donna era molto avvenente, versetto 15, la osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi. Quando uno fa le lodi di una donna è perché si capisce perché, no? Succede pure oggi, vedete che finezza l'autore. Poi dice: così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli, il faraone, trattò bene Abramo, che ricevette greggi, armenti, asini, schiave, asine e cammelli. Sono sette. Ha avuto una fortuna. No, qualche marito potrebbe pensare: mo lo faccio pure io. Ma non so storie di oggi, no? Scherzi a parte. Perché l'intelligenza di quest'uomo, se avesse detto che era il marito, l'avrebbero ucciso. E invece lui si trova ancora con la moglie, anche se la sorella, si trova con una situazione ribattata. Non dimenticate che veniamo fuori da un viaggio dovuto alla carestia. E quindi avere in quel tempo schiavi, schiave, cabelli, asine, capite? È una ricchezza enorme. E quando il racconto non ci resiste più a livello umano, perché Abramo ha tentato umanamente di salvare la situazione, ma poi a un certo punto, che volete? Quando vengono lasciati soli, cominciano a fare i teneri, cominciano a tubare, se ne accorgono, riferiscono al faraone, e il faraone convoca Abramo. Che mi hai fatto? E perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io non me la sono presa in moglie? E ora, ecco di tua moglie, prendi le bacche. E il faraone lo ha affidato a alcuni uomini che lo accompagnarono fuori dalla frontiera. E Abramo, che era arrivato senza nulla, riporta indietro la moglie, riporta indietro soprattutto un'enorme ricchezza. Che vuole dire? C'è Dio che ha promesso, poi c'è una situazione di rischio, la drammaticità della carestia, poi c'è un superamento, cioè la fede ti spinge a superare le situazioni drammatiche. È andata bene. Anche Abramo, tutto sommato, fa un esodo dall'Egitto, ritorna al Goshen, a quella grande zona così fertile del Libano, ritorna verso Beersheba nel deserto, lascia un paese ricchissimo, ma porta con sé moltissime ricchezze. Abramo liberato dall'Egitto. Notate come in questa storia leggiamo l'antefatto di quello che sarà poi il cuore di tutta la Bibbia, che è l'esodo. Abramo è sano e salvo, Sara è sana e salva e con molti più beni, quindi esce dall'Egitto avendo superato la carestia e avendo aumentato anche il benessere della sua casa. Ma i problemi non sono risolti. Essendo storie di famiglie, marito, moglie, non ci sono ancora figli, qui però c'è un nipote, c'è il nipote Lot. Sono situazioni che capitano sempre nella storia. Quando ritornano nel Negev, siamo al capitolo 13 di Genesi, proprio all'inizio, Abramo è diventato molto ricco in bestiame, in argento, in oro, e poi di accampamento in accampamento si porta fino a Betel, fino al luogo cioè dove Dio gli aveva fatto la promessa, dove tanti anni dopo il povero Giacobbe, ricordate, si accorgerà quella notte in Genesi 28 che questo luogo era abitato da Dio, di un Dio che non conosceva. Vedete, la storia del nonno, poi verrà la storia del nipote, ripercorso sugli stessi passi, anche se con sensibilità diverse. E fino al luogo, tra Betel e Ai, al luogo di quella stele, di quella Masseba, come dicevamo in Quaresima, di quella pietra miliare che ogni volta che appare Dio, un patriarca costruisce, una sorta di freccia che ci ricorda di guardare dall'alto, perché la Bibbia ci aiuta a guardare le cose da Dio. Ed è una risalita dall'Egitto, un ritorno con un problema superato, la carestia. Ma comincia per questa famiglia, Abramo e Sara, un altro problema, il problema interno. Eh sì, a volte i problemi interni alla famiglia, al clan, sono molto più forti. Comincia un litigio molto forte tra i pastori di Abramo e i pastori di suo nipote Lot, perché anche Lot aveva greggi, armenti e tende. E il versetto 6 ci annota che il territorio non consentiva che abitassero insieme. Capite, tante volte tra parenti, ha ragione Totò, parenti serpenti, qualche volta succede pure le famiglie di oggi, per un albero di mandarino.
Più che fratelli, nemici.
Nemici, anche oggi succede la stessa cosa, no? E che cosa fa il nostro Abramo? Beh, c'è il rischio dello scontro. Abramo e Sara evidentemente non vogliono questo. Il vecchio saggio patriarca chiama il nipote e gli dice: non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi. E poi da un motivo molto bello: sono zio e nipote, però notate che cosa dice Abramo: perché noi siamo fratelli. Cioè, davvero qui siamo davanti, ecco il valore di questa pagina, davanti alla teorizzazione della fraternità. Noi siamo fratelli, dobbiamo evitare il dissidio, siamo fratelli. La lettura ebraica leggerà così, lo vedremo dopo, il rapporto tra Lia e Rachele. Noi ci vediamo solo gelosia, gli ebrei invece ci vedono fraternità. Tra le donne a volte c'è quel sodalizio, quella complicità tremenda. Forse la donna sa rinunciare all'uomo che ama, ma l'uomo non sa rinunciare alla donna che ama. La donna ama anche quando lascia, sì. L'uomo no. Lo vedremo fra poco, ma faccio solo un po' di presentazione della terza parte. Ci arriveremo piano piano. Noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il paese? E Abramo, insieme alla moglie, fanno una scelta di dare la possibilità al nipote di scegliere. E ovviamente, voi che pensate? Lot ha un occhio cattivo e sceglie la parte migliore e lascia la parte peggiore allo zio, ma fatti i conti senza Lot, perché la zona che sceglie il nostro Lot è quella di Sodoma, e Gomorra, sapete tutti come va a finire, insomma, no? Chi scude in cielo poi ritorna in faccia. Le scelte, vedete? Però intanto Abramo, insieme alla moglie, ha offerto al nipote, non avendo ancora figli, tutto quello che voleva. Era come un giardino del Signore, tutta quella zona che ha scelto loro. E si separano. In questo modo Abramo mantiene la sua promessa al nipote, ma egli avrà una discendenza. E qui vedete l'inversione. Lot rimarrà senza discendenza. E Abramo, che ha una moglie sterile, invece avrà una discendenza, addirittura avrà un rinnovo, perché il Signore gli dice al versetto 15: tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. È il rinnovo della promessa. E subito dopo questo rinnovo della promessa c'è l'incontro con Melchisedec, ma noi lo sappiamo perché non possiamo guardarlo tutto, e andiamo invece al discorso della discendenza e dell'alleanza. Siamo al capitolo 15. Dopo questi fatti, l'incontro con Melchisedec, questo re di Salem, re sacerdote che poi è ripreso nel Nuovo Testamento, Abramo in visione riceve questa parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Notate queste continue promesse rinnovate da parte di Dio. E questa volta Abramo, ed è la prima volta che parla, risponde: mio Signore, sono al versetto 2, chi mi darai? Io me ne vado senza figli, Sara è sterile. L'erede della mia casa è un mio domestico, Eliezer di Damasco, lo stesso che poi troveremo servo fedele e buono che va a cercare a Carra la sposa per Isacco quando nascerà. Vedete queste storie come si intrecciano? Per il momento Eliezer dovrebbe essere colui che eredita tutto. Manca a quest'uomo e a questa donna l'essenziale, la discendenza. È la mentalità di allora. Un figlio vale più di un palazzo. Un figlio è davvero l'eredità più grande. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, è il grande augurio che si fa a una coppia che si sposa. Possa vedere, cioè, i figli dei tuoi figli diventare nonni. E poi soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza. Vedete com'è? È mortificato. Non mi hai dato discendenza, Signore. Perché è Dio che apre, dice il testo ebraico, apre l'utero o lo tiene chiuso. È Dio che apre le cateratte del cielo o le tiene chiuse. Un modo per dire: tutto è nelle mani di Dio. C'è una saggezza nel suo piano, noi non dobbiamo mai forzarla. E un mio domestico sarà mio erede. E gli fu rivolta di nuovo la parola del Signore: non costui sarà il tuo erede, ma uno uscito da te. Notate l'espressione tanto bella, no? Esce dalla donna un figlio, qui Dio dice invece esce anche da te, perché il figlio è una uscita da sé. È bellissima questa idea. Poi lo condusse fuori, uscire da te, poi lo condusse fuori. Notate l'ebraico come sottolinea questi verbi, e gli disse: guarda in cielo, conta le stelle, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Abramo deve uscire dalla terra, Abramo deve uscire dalla situazione terribile della carestia, Abramo e Sara devono uscire anche da quella sterilità. E c'è sempre un uscire fuori. Vedete come dietro queste storie ricompare questo filo rosso. Ecco, la Bibbia ci spacca degli itinerari, uscire fuori. Sì, la solitudine è negativa, l'autismo, la chiusura è negativa, bisogna uscire fuori. E l'immagine dell'uscire fuori, per voi che siete donne è più facile capirlo, voi vedete cose che noi non vediamo, la verità, uscire fuori che cos'è? È la nascita. È la nascita. Domenica scorsa nell'omelia facevo questo paragone del bambino, ve l'ho fatto tante volte. Certo, se quel bambino che nasce, quando si rompono le acque, si rompono le acque, che ne sappiamo noi? Se lo potessimo interrogare a quel bambino, lui che sta tranquillamente cullato nella in quella pancia meravigliosa, attaccato al cordone ombelicale, c'ha tutto lui, eh? C'ha tutto, ogni tanto scalcia pure, la mamma gli fa sentire tutti i suoi umori, le sue bellezze, tutto, tutto, si rompono le ancore, comincia a cadere, un canale strettissimo, buio, sperando che vada con la testa giù, perché se si fa coi piedi è un guai per lui ed è un guai per la mamma. Poi ci trova davanti a una porta stretta, altro che quello del Vangelo. Io non so che cosa dovrò mai pensare a sto bambino, dove sto? In un abisso. E invece poi nasce, una volta pulito, rimesso sul seno della mamma, comincia a piangere e poi dopo si calma, comincia a cercare il capezzolo. E ricordatevi che non riconosce la mamma, ma la fattrice. Solo quando comincia a non guardare più quel seno, ma a fissare gli occhi, è il momento in cui il percorso della nascita lo ha portato a essere figlio che guarda la mamma, non la fattrice. All'inizio guarda la fattrice, gli interessa succhiare, anche quello è un percorso di vita. E noi lo banalizziamo. E invece per la Bibbia no, c'è un uscire, c'è l'immagine di un venire alla luce, pure la morte è così, è un venire alla luce. È l'immagine della novità, è l'immagine del cambiamento, l'immagine della liberazione. Non dimenticate che quando apparirà da Mosè, lo facemmo, io sono il Signore, Dio tuo, no, io sono colui che è, colui che ti fa essere. Se riesci, ma l'uomo riesce. Abramo credette nel Signore. L'espressione è molto bella. Abramo e Sara sono una coppia di uomini che credono. Credono nel Signore. Attenzione all'espressione, perché spesso noi la traduciamo credere al Signore. Invece il testo ebraico sottolinea nel Signore. C'è una preposizione in, credere in, perché credere è un percorso di santità. È un andare verso. Vedete com'è? Ci troviamo anche noi in cammino? E questo credere è la stessa parola che ha detto Isaia al capitolo 7, versetto 9, vi citavo domenica, se non accoglierete la sicurezza, non avrete sicurezza, che sarà ripresa nel versetto 15 del capitolo 30 di ieri, no? Nella forza, nella calma sta la tua forza, nel credere, Israele, tu devi credere nel tuo Dio. Notate come tornano continuamente questi ritornelli, credere. Abramo e Sara devono mettere Dio a fondamento della loro vita. Dio accredita, prova tutto questo, perché davvero c'è in loro una grande fede, anche se si prepara una grande prova, perché a un certo punto, siamo al capitolo molto dopo, cioè al capitolo 18, quando Dio appare alle querce di Mamre, è interessante guardare dopo l'alleanza del capitolo 15, mentre davvero c'è questa bellezza di un Dio che stabilisce l'alleanza con Abramo, tutto è grazia, tutto viene davvero da lui, c'è un grosso pericolo, c'è la vicenda di Ada. Nel momento in cui si supera, grazie all'intervento di Dio, si supera il momento della sterilità, c'è il momento di Ada. Non dimenticate che chi dei due ha preso l'iniziativa è lei, è Sara, che non potendo avere figli chiede al marito di intervenire in questo modo. Era tipico dell'epoca dare la propria schiava per mettersi ginocchioni sugli dèi quando era il momento del parto. La donna prendeva il bambino e diceva: oggi mi è nato un figlio, perché per gli uomini orientali il figlio si faceva anche così, non c'era problema. Notate che l'iniziativa di Sara è un'iniziativa che parte da lei. Dio ha promesso ad Abramo, ma Sara è come se avesse voluto un po' accelerare i tempi. E quando nasce il figlio ad Agar, quando questa schiava comincia a sentire la potenza della sua gravidanza, quindi immaginate, lei con l'utero chiuso, Sara, Agar invece con quella pancia che comincia a dire all'altra la sua potenza generativa. Voi immaginate che cosa succede. Ecco, c'è un momento anche di debolezza in questo percorso. Anche la stessa fede di Abramo qui viene per un attimo oscurata, perché la promessa di Dio non viene tenuta in considerazione. C'è un modo umano per voler forzare la mano, sì, c'è il modo umano di avere un figlio da una schiava. Eppure Dio ha promesso una discendenza numerosa, si tratta di davvero credere in questo episodio, ma che volete, gli uomini a volte vogliono affrettare i tempi e la fretta non viene mai da Dio. È un Dio che paziente costruisce il suo progetto. E allora dobbiamo stare attenti. Abramo che cosa fa? In realtà subisce un po' l'iniziativa di Sara, la quale ormai con dolore, perché di figli non ne riesce proprio ad avere, è lei che propone di unirsi. Capitolo 16 inizia proprio così: Sara, il moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Ada, Sara disse al marito Abramo: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. È sempre il Signore in questi personaggi che chiude o apre. Unisci la mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Notate l'espressione: forse da lei potrò avere figli. Questo è interessantissimo. Abramo avrebbe dovuto ostacolare e dire: no, aspettiamo. Diede ascolto alla voce di Sara. E Sara, moglie di Abramo, prese Ada, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abramo, suo marito, ed ella rimase incinta dopo che si era unita. Quindi il problema finalmente sembra risolto. Dopo lunga attesa, finalmente Abramo aspetta un bambino. Un bambino uscirà da te, ti darò un figlio. Ma ci sono molti problemi. Voglio sapere che la tenda nel deserto per questi uomini è un luogo di pace, di riposo, qualche volta diventa anche un luogo di attrito, perché voi immaginate, Sara sterile, Agar incinta, schiava e padrone, due donne a confronto. E quando Agar si accorse di essere incinta, è il versetto 4 che parla del capitolo 16, la sua padrona non contò più nulla per lei. Comincia questa donna a sentire la potenza del suo essere madre. E Sara disse ad Abramo: guarda che il torto fatto a me ti riguarda. Sarà interessante poi rileggere nella versione ebraica come gli ebrei leggono questo fatto. Guarda che il torto fatto a me ti riguarda. Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Vi premetto che nella versione ebraica, nel modo di leggere degli ebrei, i rabbini leggono in questa ribellione di Sara la ribellione di Giobbe, perché Sara non intende assolutamente avallare il discorso che la sua sterilità sia dovuta alla colpa. Lei è innocente. A suo tempo comincio solo a farvi intravedere la diversa lettura, pure interessante. E Abramo, a questo punto, ecco la sua debolezza, lascia Agar in potere di Sara. La scena è tratteggiata a rapidi pennellate, capite bene, sono momenti, voi che siete donne capite, sono momenti di tensione, per cui l'autore sacro, con pennellate molto veloci, ci dà un quadro di relazioni che sono anche complicate. Agar, nel momento che sa di aspettare un figlio, diventa un po' prepotente, si monta la testa. Sì, diventa un po' lei la padrona. C'è una sorta di inversione di ruoli. Agar crede di essere la padrona. Potremmo mettere in scena dei dialoghi in cui Agar offende, forse con delle frecciatine, Sara, e Sara diventa la vittima di tutto questo. No? Lei ha preso l'iniziativa, ha aperto in questa direzione proprio per aiutare la promessa, ma, come si suol dire, si è data la zappa sui piedi. Adesso è rimasta addirittura svergognata. Ecco perché lei dice: il Signore sia giudice tra me e te. Ma dove sta il Signore? Da quale parte? Il narratore qui ci vuole dire che il Signore sta certamente dalla parte dell'oppresso, quindi dalla parte di tutte e due, perché tutto sommato Sara ed Agar sono due donne oppresse, hanno una povertà diversa. Il Signore non sta dalla loro parte in quanto soggetto di oppressione, cioè sono loro poi a schiacciare gli altri, no? Non sta dalla parte di Sara che fa la padrona, non sta dalla parte di Agar che fa la prepotente, ma sta dalla parte di Sara che è umiliata perché è sterile, e sta dalla parte di Agar perché è la serva scacciata, perché in ogni personaggio sono doppi, grani di Giaia, direbbe Gesù, sono detti. E allora Abramo disse a Sara: ecco la tua schiava in tuo potere, falle ciò che ti pare. Sara allora amò certo tanto che quella si allontanò. E certo, la nostra sensibilità si sente ribellare davanti a questo, ma l'occhio di Dio guarda altrove, dirà Paolo in Prima Corinzi: Dio sceglie nel mondo ciò che è stolto per confondere la sapienza. Agar viene aiutata invece da un angelo, e l'angelo del Signore gli dice che avrà un futuro glorioso suo figlio, sarà il progenitore di tutto quel ramo di Arabi. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sodoma, e gli disse: Agar, schiava di Sara, da dove vieni e dove vai? Date queste domande: da dove vieni, dove vai? Sono due domande che a noi sembrano scontate, e invece sono due domande che vogliono far prendere coscienza dell'itinerario. L'itinerario, da dove vieni, dove vai? Vedete come torna quella sorta di chiave ermeneutica: da dove vieni e dove vai? Prendetevele queste due domande, sono anche per noi. Da dove veniamo? Dove andiamo? L'avvento è questo, e poi tutto il resto è molta bizzoccheria in giro, vedo, non ci sta molta intelligenza. Seguite la liturgia, per favore, evitate tutte le bizzoccherie messe in più, comprese queste novene che non servono a niente. La liturgia c'è solo una novena, l'avvento ha una sua logica, non mettete cose in più fatte dagli uomini, seguiamo il pensiero di Dio. Da dove vieni? Dove vai? Vado lontano dalla mia padrona Sara. Giustamente Agar, che può dire? E l'angelo ritorna, notate, è andata via, ritorna, resta le sottomesse. Le disse anche l'angelo: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine. E poi soggiunse: ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato, che ha dato un uomo Ish, perché ha ascoltato la tua afflizione. Qui c'è sotto una eziologia antichissima, è un modo per spiegare l'origine di un nome, bisogna spiegare quel nome Ismaele. Ismaele, Adonai Shma, Dio ascolta. Ismaele significa quello, è un Dio che ascolta, è un Dio che ha ascoltato il pianto di Sara perché è sterile, ma è un Dio che ascolta il grido e il pianto di Agar, che si sente minacciata a motivo di essere stata cacciata via. E quel figlio si chiamerà Ismaele, perché è un Dio che ascolta Sara, ma è un Dio che ascolta anche Agar. Vedete, non è un Dio partigiano, qua non si tratta di stare a destra o a sinistra, di scegliere l'uno o l'altro, è un Dio che sa ascoltare la povertà in ogni personaggio. È una specie di ritornello antico. Il racconto serve davvero proprio a questo. E quando nasce Ismaele, Agar partorì ad Abramo un figlio, e Abramo dunque lo chiamerà Ismaele. La promessa si è ormai realizzata. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Ed ecco, tutto sommato, questa sorta di grande racconto. Poi subito dopo c'è l'alleanza e la circoncisione, fino a quando si arriva al racconto che riguarda questa volta proprio Sara. Dopo l'episodio di Agar c'è l'episodio alle querce di Mamre, è il capitolo 18 del nostro Genesi. Questo racconto è il vertice di tutti i racconti di promessa visti proprio adesso. È il racconto dell'ospitalità. Il Signore apparve alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Quanto è bella questa scena, eh? Siamo davvero all'opposto di quell'altra apparizione. Lì c'era la piena notte, qui c'è il pieno giorno. Qui siamo nella zona di Hebron, alle querce di Mamre, dove Abramo è attendato. Come ce lo presenta il testo? Sembra uno sceicco davanti alla sua tenda, tutto è fermo, siamo nell'ora più calda della giornata. Tanti secoli dopo, Gesù all'ora più calda sta al pozzo di Sicari, ricordate? Tutto è fermo, un caldo tremendo, e quando c'è quel caldo bisogna stare fermi, non consumare energie inutili. Fa caldo. Abramo è seduto, è vecchio, e vede arrivare questi tre grandi personaggi strani. Alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi davanti a lui. Non li ha manco visti arrivare, se li vede davanti all'improvviso. E qui c'è il bellissimo discorso del narratore, che bisogna seguire. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra. Notate, lascia la tenda e va verso di loro, c'è sempre questo itinerario. Poi disse: mio signore. Li vide e disse: mio signore. Iniziate a vedere la differenza, plurale e singolare. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo preservo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi, di nuovo il plurale. Accomodatevi sotto l'albero, di nuovo il plurale. Permettete che vada a prendere un boccone di pane, rinfrescatevi, di nuovo un plurale. Potrete proseguire, di nuovo un plurale, perché è ben per questo che siete passati dal vostro servo. Un po' singolare e molto al plurale. Come mai? Abramo molto premuroso, molto accogliente, sembra quasi indaffarato come Marco, che vedremo nel Nuovo Testamento. E tutti quelli fanno quello che Abramo ha detto. Va in fretta nella tenda da Sara, prende tre staia di fior di farina, Gesù sarà la stessa misura, tre staia sono circa 45 kg di farina, facciamo per mezza monte la pizza stasera. Tre staia di fior di farina, le impasta, le fa le focacce, lui stesso va a prendere il vitello tenero, quello buono lo dà al servo, si affretta a prepararlo, sembra di ripetere Luca 15, ricordate la parabola del padre, prese il latte acido, lo yogurt, latte fresco insieme con il vitello e li porse loro. Tutto questo in un attimo, avete visto come si cucina in fretta nell'Antico Testamento? In un attimo, in pochi secondi abbiamo un pranzo preparato, bellissimo, vedete, poche pennellate, il testo ha già dato tutto. Tre staie di farina, mezzo quintale. C'è da fare focacce davvero per tutti stasera, Non solo per i finalisti, sono pochi, mezzo quintale di farina è enorme. Vedete la sproporzione, no? Sembra il racconto di un grande sceicco orientale. Abramo, davvero, l'abbondanza, sì, è l'idea dell'abbondanza. È come Gesù, che dirà che il regno di Dio è come un po' di lievito che messo in tre staie di farina fa lievitare tutta la massa. Ciò che è piccolo è nel grande. Erano in tre. E mentre stava in piedi presso di loro, perché non si mangia con l'ospite, gli si assiste, gli dicono: dov'è Sara? Dove sei? Da dove vieni? Dove vai? Domanda dell'angelo ad Abramo. E ora, dov'è Sara? Beh, lo sanno dove è Sara, è nella tenda. E il Signore poi li prese. Erano tre. Torneremo tra un anno. A quella data Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ecco finalmente che si schiude per Sara il momento. Lei stava ascoltando all'ingresso della tenda. Giustamente, essendo donna, sta in una parte riservata della tenda, non può stare con loro. Però, come tutte le matriarche, oltre ad essere belle, hanno un udito sopraffino. Le donne, che udito che hanno! Pure nel Nuovo Testamento, quella famosa donna del capitolo 7 di Marco, ricordate? Siamo nel territorio di Tiro e Sidone. Ha saputo che Gesù era in casa. Come ha fatto? Non si sa. La mamma di quella figlia indemoniata. Le donne nella Bibbia hanno le orecchie sempre molto attente. Ebbene, lei ha sentito tutto. Lei ha sentito tutto quello. Ma Abramo e Sara, dice il racconto, erano vecchi. A Sara era cessato ciò che avviene regolarmente alle donne, quindi ormai era sterile. E Sara ride dentro di sé, proprio sarà ride. E questa volta il sorriso è a se stessa. Lei pensa ad alta voce: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Sentite come femmina, il mio signore è vecchio, dovrei provare piacere, proprio tremendo, è proprio femmina. Ma il Signore disse ad Abramo, notate questi colpi di scena, siamo nella tenda, ritorniamo sotto le querce. Ma il Signore disse ad Abramo, erano tre, si parla a plurale a singolare, adesso è il Signore. Perché Sara ha riso? Quindi nel momento in cui Sara dice che il suo signore è vecchio, forse non è uno più giovane, ma pure lei è fatta vecchia, il Signore capisce tutto. Perché Sara ha riso? Perché ha detto potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Tanti anni dopo nulla è impossibile. Ricordate, pan rema, nessuna parola è impossibile a Dio. Guardate, passiamo da Abramo a Maria di Nazareth, passiamo da Ebron, dalle querce di Mamre alla piccola grotta di Nazareth. Vedete, è la stessa logica. C'è qualcosa di impossibile per Dio? È una domanda che interpella la nostra fede. Al tempo fissato tornerò da te e Sara avrà un figlio. E qui Sara esce allo scoperto, si sente addirittura sfidata ed è costretta a uscire dalla tenda. E Sara nega, è il versetto 15, no, non ho riso. E l'autore sacro dice, aveva paura, si è sentita scoperta, ma quelli disse, sì, hai proprio riso. Notate l'insistenza, sì, hai proprio riso, è un riso di incredulità, ma forse anche di stupore. C'è qualcosa di impossibile a Dio? Tanti secoli dopo lo troveremo per Maria. E questi tre sembrano davvero l'immagine della Trinità di Lublin, è davvero molto bella. La Trinità, l'ospitalità di Abramo, le querce di Mamre, ma non c'è Abramo in quella bella icona. Il Signore è con questi personaggi e in te ci sarà la vita. Sara non crede, ma sarà così. E infatti da quel racconto viene fuori la nascita di Isacco. A questo punto dobbiamo guardare il testo da un altro punto di vista, perché fin qui c'è il racconto di queste due donne, di Sara e di Agar. Ora faccio alcune considerazioni di tipo più teologico. Innanzitutto, il rapporto tra Sara e Agar. Abbiamo detto l'iniziativa è stata di Sara. Sara offre al marito Agar, quindi non è Abramo a prendere la decisione, è Sara che è escogita questo artificio. Scoppia la rivalità tra le due donne e capite bene che in quella tenda Sara, che significa la principessa, non dimenticate, un nome molto nobiliare, a un certo punto, per ironia, la padrona di casa si trova serva, la serva di casa si trova da padrona. C'è un'inversione delle parti. E quando Agar è stata allontanata e mandata nel deserto, non va visto come un abbandono da parte di Dio, assolutamente no. Anzi, quando Abramo è titubante, Dio dice ad Abramo di mandarla, non c'è problema, è lui che si occuperà di ogni cosa. Certo, se leggessimo questo racconto con le nostre sensibilità ci sentiremmo offesi, ma non si tratta di un testo di morale. La Bibbia non vuole fare queste cose, la Bibbia ci dà dei percorsi di vita nei quali si inserisce l'ottica di Dio. Dio non abbandona Sara, ma Dio non abbandona nemmeno Agar. Aiuta, benedice questo figlio. Non dimenticate che Ismaele diventerà l'antenato di tutte le genti dell'Arabia. E attraverso di lui, ancora oggi gli arabi si chiamano figli di Abramo. Vedete che cosa strana. I figli della padrona, Israele, figli di Sara, attraverso Isacco, gli arabi, figli di Abramo, attraverso la schiava Agar con il figlio Ismaele. Fratelli e nemici. Capite quanto è strana la storia. E Dio è così. Nell'ottica dei figli di Israele ci sono i figli della padrona, nell'ottica degli arabi ci sono i figli della schiava. Paolo, nella lettera ai Galati, riprende queste immagini di Sara e di Agar. Agar rappresenta la vecchia alleanza, Sara invece la nuova. Agar ha concepito con le proprie forze, ha avuto un parto normale, ha avuto un concepimento normale. Sara invece è colei che partorisce per la grazia di Dio. Diventano queste due donne mogli di tutte e due di Abramo, diventano due immagini di umanità. Cosa vuole dirci il testo? Uno produce la salvezza da sé, Agar, ma rimane a un livello più terreno. L'altro non ha forze per poterlo fare e viene tutto da Dio. In questo senso, vedete, Sara sterile, che finalmente genera Isacco, è una umanità che può sorridere. Sara ha sorriso quando Dio le ha promesso un figlio, quel figlio si chiamerà Isacco, che significa Dio sorride. Non sorride solo questa donna, sorride anche Dio. Sì, Dio sorride perché Lui può far superare la sterilità. Ecco perché è apparso sotto forma dei tre visitatori. È un racconto bellissimo per spiegare esattamente il nome di Isacco. È un racconto di grazia. Il sorriso di Dio che sorride al sorriso di Sara. Siamo di fronte a una pura grazia. Dio ha colmato di grazia questa donna e quest'uomo. La stessa cosa succederà poi dopo, quando avremo, e lo farete poi dopo, ma io vi do solo alcuni punti, alcune cose, ad esempio su Isacco e Rebecca, anche lì, questa donna bellissima, una storia tutta femminile, la ricerca della sposa per questo figlio, il viaggio che Eliezer, che adesso che incontriamo, fa di nuovo verso Carran per cercare questa donna. Anche qui è interessante. Come sarà presa questa donna? Come sarà scelta? Vorrei farvi notare le linee teologiche tra Sara e Abramo, che ha deciso di avere un figlio attraverso la schiava, e Sara. Per cercare Rebecca il criterio umano lo mette in mezzo Eliezer. Eliezer conta sul fatto di vedere una persona che sia tenera, che sia misericordiosa, e quando quella ragazza arriva al pozzo e si dispiace di questo servo e gli offre l'acqua, gli mette a disposizione la sua possibilità di attingere l'acqua, Eliezer capisce che Dio gli sta indicando quella donna come la futura sposa. La prima donna che Eliezer incontra al pozzo, il pozzo è il luogo dell'amore, lo dicevo un'altra volta, è quella giusta, è proprio una ragazza generosa e disponibile. E così il servo la contempla così. Le madri di Israele sono belle, ascoltano molto, ma poi sono anche donne di generosità, di disponibilità. Vedete come si diverte il narratore. Qui il servo di Abramo si inginocchia, prega il Signore, offre i doni a questa ragazza, e quando il fratello Labano vede gli orecchini che gli ha messo alle orecchie, lui che è un uomo, il progenitore degli aramei, vede che ci sono affari da fare, dice: invitalo a casa, portalo subito, qui ci sono affari da fare. Notate la bellezza, la generosità della sorella, la grettezza umana di Labano, che noi abbiamo incontrato in Quaresima con Giacobbe. Quindi vedete come stiamo unendo quello che abbiamo fatto in Quaresima con quello che facciamo adesso. Labano sarà l'antenato degli aramei. E Rebecca invece, Rebecca diventa un po' come Abramo, la vedrete bene la prossima volta. Rebecca è una donna disposta a partire, anzi vuole partire immediatamente. E qui l'autore sacro ci fa leggere al femminile la storia di Abramo. La ragazza parte alla cieca, va assolutamente in un paese che non conosce, sposa di un uomo che non conosce. A quell'epoca non c'era Facebook, non sa manco la fotografia, manco un quadro. Che uomo troverà? Davvero si fida, eh? Rebecca è un Abramo al femminile, una grande donna, se volete è l'equivalente al femminile di Abramo. Eppure lei da Carran scenderà verso Beersheba, e quando Isacco la introduce nella tenda, Haoledà, la tenda che era della mamma, e la conosce, c'è un passaggio di generazione. La donna che entra nella tenda è un passaggio di generazione. C'è l'incontro tra i due che diventano marito e moglie, un po' come succederà poi dopo nella storia di Giacobbe con Rachele e Lia. Ancora una volta, anche lì troverete il pozzo, troverete gli imbrogli, li abbiamo visti già facendo Giacobbe durante la Quaresima, il conflitto soprattutto tra queste altre due donne, Rachele e Lia. Rachele è bella, ma sterile, Lia è un po' bruttina, lo sguardo smorto, ma fa figli, hanno un figlio. E quindi notate come hanno due povertà e due ricchezze, tutte quante due insieme. Su questo racconto mettiamo l'ultima parte di quello che voglio dirvi oggi, che è esattamente la lettura che fanno i nostri quattro donne, compresa la schiava e le schiave, poi arriviamo a un grosso numero. Ma che cosa c'è sotto? Cosa vuole dirci l'autore sacro? Io vorrei davvero evidenziare alcune linee teologiche, perché una prima cosa che voglio dirvi è che quando i nostri fratelli ebrei leggono questi testi, dicono tutto sommato una cosa interessante. Un testo ha mille interpretazioni. I nostri fratelli ebrei, quando leggono quel testo, lo leggono con mille interpretazioni, a patto però che ogni interpretazione possa avere nel testo il fondamento. Quindi lo studio rabbinico dei testi è davvero interessante. Credo che anche per noi, che siamo un po' figli del giudaismo, non fa male andare a guardare queste letture, cominciando da Sara. La tradizione dei rabbini la ripresenta come una donna straordinariamente bella, pur essendo in età avanzata. E i rabbini leggono questa bellezza in chiave metaforica, perché così come è certo che lo splendore giovanile si spegne con le gravidanze, questa donna, essendo sterile, ha mantenuto una grande avvenenza, una straordinaria bellezza che diventa a volte anche imbarazzante. L'episodio che abbiamo letto dell'Egitto, quando entra in Egitto per la carestia, Abramo dovrà fare i conti con questa bellezza. Notate, è davvero interessante. Abramo ha abbandonato da poco il paese, si è messo al comando di Dio, Dio gli ha promesso una terra, una discendenza, e poi abbiamo visto l'episodio della carestia, e deve per forza di nuovo scendere, ancora più giù, fino all'Egitto. E quando va in Egitto, corre il problema che dicevamo prima. Se io dico che sei mia moglie, ti uccideranno, uccideranno me e prenderanno te. Di dunque che tu sia mia sorella. Come viene letto dai rabbini questo gesto? Qui vorrei farvi notare un valore molto bello, paradigmatico. Secondo i rabbini, Sara accetta questa sorta di montatura. Perché? Perché, dicono i rabbini, Sara è la donna che ascolta il grido d'aiuto del suo uomo, che capisce che Abramo ha ragione nel suggerire quella cosa. Dicono i rabbini, ascoltando l'invito del marito, Sara è l'anti-Caino. Caino non si prende cura del fratello, Sara si prende cura di Abramo. Sono fratello e sorella, sono davvero famiglia. È bellissimo questo. E mentre Caino è il personaggio dell'egoismo umano, Sara viene presentata qui dai rabbini come invece l'antonio, è colei che si prende cura, la donna è colei che si prende cura. Mi piace molto questo passaggio. La donna ha un amore verso il proprio uomo che anche da sorella si prende cura. Lasciamo stare il rapporto come lo leggiamo oggi, ma c'è un valore molto forte, si prende cura dell'altro, si sente interpellata dall'altro. Sotto un certo profilo, vedete, nel momento in cui Sara si prende cura del destino di Abramo, diventa davvero sua sorella, nel senso in cui Caino invece non si sente fratello di Abele. Sara non esita, Sara è una donna che dà priorità alla vita dell'altro, e qui è un valore molto bello che gli rabbini. Sara dà un valore alla vita dell'altro anche sulla propria. Questo è un amore particolarmente femminile. Le mamme in tutto, anche nel Nuovo Testamento, la donna di cui vi dicevo prima, nel capitolo 7 di Marco, lascia la figlia che è gravissima, e le mamme lasciano i figli solo quando fanno qualcosa per loro, non lascerebbero mai un figlio che sta male, lo fa perché deve andare da Gesù a chiedere aiuto per la figlia. La donna è colei che ama a tal punto la vita dell'altro, vedete la maternità, da non pensare alla propria. Molto bello questo passaggio. E se la relazione tra fratello e sorella serviva da paradigma per pensare l'etica, qui invece c'è qualcosa di più, c'è la disponibilità di Sara al servizio dell'altro, a costo della propria vita. Quindi, episodio davvero interessante. E come leggono i rabbini la sterilità di Sara? Beh, nella Bibbia l'assenza dei figli è certamente una condizione terribile, dicono i rabbini. È talmente desolata che è prossima alla morte. Anzi, peggio ancora, la donna sterile può addirittura apparire abbandonata da Dio, rifiutata da Lui. Ed è la disperazione che spinge Sara, dicono i rabbini, a pregare Abramo di unirsi ad Agar, la schiava da cui poi nasce Ismaele. Ma quando Agar è incinta e comincia a disprezzare e a maltrattarla, siamo di fronte davvero a una sola lite di donne? Siamo davvero, dicono i rabbini, davanti a una crisi di gelosia? Assolutamente no. Il problema è un altro. Secondo i rabbini, qui Sara, un po' come farà Giobbe, vi dicevo prima, mette in discussione il legame tra la sofferenza e il peccato. Quella collera di Sara, che si sente giudicata colpevole, è come se Sara dicesse: Dio mi ha chiuso l'utero, ecco, il Signore mi ha impedito di avere la prova, come dice Genesi 16:2. Ciò non implica che lei sia senza giustizia, ciò non significa che lei sia senza bontà. Notate come ragiona, esattamente come farà Giobbe. Sara vuol far capire ad Agar che c'è una intollerabilità di questa associazione tra sofferenza e colpa. È interessante. La sofferenza che ha Sara non è dovuta alla colpa. Lei non ha nessuna colpa di aver l'utero chiuso. E cacciare Agar in quel momento, rifiutare le sue insinuazioni, è come Giobbe un resistere alla tentazione di trovarsi esposta alla sofferenza. È come se Sara avesse detto: malgrado il fatto che Dio mi abbia chiuso l'utero, io non mi chiudo alla speranza di una giustizia. Sii tu, Signore, giudice tra me e te. Vedete, è una lettura profonda, una lettura che esce dalla storia, se volete, ma che va davanti al discorso dell'inconoscibilità, dell'incomprensibilità dell'agire divino. È un Dio che sta vicino a Sara come sterile e ad Agar come rifiutata. E anche nel caso del sacrificio di Isacco, quando Dio chiede la vita di Isacco, i saggi della tradizione dicono che Sara è morta subito dopo il mancato sacrificio umano, perché i rabbini hanno nel loro metodo la ricerca di tanti sensi e poi anche un'altra caratteristica: cercare ciò che non è stato scritto, ciò che non è stato detto. A noi sembra una ricostruzione, ma loro lo fanno davvero a partire dal testo. E secondo molti maestri, il vero responsabile della morte di Sara è Satana, che ha cercato di dissuadere Abramo e Isacco dall'obbedire al Signore. E secondo alcuni maestri, Satana va da Sara e dice che il figlio è morto. Questa donna morirebbe per dispiacere della morte del figlio. Quindi un'altra caratteristica delle donne, quell'ombelico che non si spezza mai col figlio. E ancora qui, davvero, quell'affetto materno che va oltre la propria vita. Il dolore che uccide Sara non è un dolore egoistico, non è un dolore egocentrico, ma nasce dalla consapevolezza dell'ingiustizia subita da Isacco. E quindi si rifiuta di scendere a patti con questa sofferenza. La sofferenza di Sara, secondo i rabbini, è una sofferenza che non riesce a restare impassibile davanti alla sofferenza degli altri. Quindi è davvero una creatura presentata in questo modo. Per quanto riguarda le altre, dico solo alcune linee della interpretazione rabbinica. Pensate al caso di Rebecca. Rebecca viene scelta da questo servo, secondo i suoi criteri, ma la sua elezione non è fatta soltanto per questo criterio, ma per quel gesto di misericordia di cui questa donna è corredata. È una donna di misericordia, è una donna che davvero è generosa nel profondo del suo cuore. E lo stesso matrimonio tra Isacco e Rebecca è un matrimonio dove la posta in gioco è molto alta. Ancora una volta questa donna, come Abramo, accetta di lasciare un mondo idolatrico e di entrare in una famiglia che non conosceva. Rebecca, giunta in Canaan, dovrà avere la stessa sofferenza di Sara. Sara, la suocera, è sterile, la nuora Rebecca è sterile. E anche qui la preghiera di Isacco per la sterilità della moglie. E poi il racconto ci dirà la bellezza di questa donna che sente dentro i propri figli, Esaù, rude, feroce, Giacobbe, che somiglia molto alla mamma. L'abbiamo fatto in Quaresima, ricordate? Qui i rabbini hanno una bella interpretazione. Perché Rebecca sceglie di prendere le parti di Giacobbe e non di Esaù? Perché addirittura suggerisce al figlio, ricordate, quell'escamotage per carpire la benedizione? Beh, secondo i rabbini, Rebecca impedisce una visione sbagliata, che è quella del figlio Esaù, che è un rude, che è un guerriero, è un violento. E lei capisce invece che l'altro figlio è quello benedetto da Dio. Notate, vi dicevo in avvento, in Quaresima, la linea delle generazioni viene stabilita dalle donne. E in questo caso di Rebecca viene stabilito da Rebecca, perché lei crede che la volontà di Dio stia dalla parte di Giacobbe, perché è un uomo molto più aperto, più affettuoso, intelligentissimo, non rude come il fratello. Perché Dio non può sopportare il delitto e la solennità, come dirà Isaia nel capitolo famoso, al capitolo 1, versetto 13. Voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà, rubare, uccidere, commettere adulterio. Ecco, il coraggio di Rebecca di mettersi dalla parte di Giacobbe, addirittura di suggerirgli di raggiungere lo zio. Ecco, con Giacobbe e Rachele il testo biblico ci dà questo slancio, questa spontaneità. E anche nel caso di Giacobbe, quando riceve il famoso inganno, anche qui i rabbini danno una bella interpretazione. Perché c'è quell'inganno? Noi l'abbiamo letto in Quaresima come l'inganno di Labano. Secondo i rabbini, invece, le due sorelle si sono messi d'accordo. Rachele ha confidato alla sorella più brutta i segnali con Giacobbe. Sì, perché i fidanzati in genere hanno sempre dei segnali tra di loro. Lei non si è sentita di scavalcare la sorella e allora le ha rivelato il segreto e quindi ha permesso che quella notte, ricordate, il povero Giacobbe abbia sentito il profumo della sua sposa, abbia creduto che fosse Rachele. Sì, Rachele non poteva permettere il disonore della sorella, anche perché non si sposa la seconda senza che si sposi la prima. E lei non è animata da un senso di superiorità, non vuole prevalere sulla sorella. Notate che storia di fraternità, di fratellanza, molto forte. E quando sarà diventata moglie di Giacobbe e il grembo sarà molto feconda, Lia sarà trattata sempre con indifferenza, sempre con ostilità, sempre con disprezzo. Mi sono premunito di darvi nella vostra scheda tutti i nomi di questi figli di Lia, per farvi vedere che dietro questi nomi, sapete che cosa c'è? Dietro questi nomi c'è il bisogno di una donna, Lia, che vuole le attenzioni del marito. Ma il marito non se ne ricorda. Per cui di ogni figlio, Simeone, Dio mi ha udito, Levi, il terzo figlio, mi si affezionerà, Lia sperava che il marito si potesse affezionare. E poi ancora c'è Ishakar, no? Dio mi ha dato il mio salario per aver dato la mia schiava. C'è Zabulon, Dio mi ha fatto un bel regalo. Notate, dietro i nomi dei figli c'è in un certo senso l'attesa di una tenerezza e di un'attenzione che Giacobbe riserva solo per Rachele. E mentre le due sorelle sono state tra di loro unite, Giacobbe ha prediletto l'una e ha disprezzato l'altra. È davvero molto bella anche questa lettura, la profonda commozione di Rachele di fronte al disonore della sorella, questa loro complicità e questa ricerca da parte di Dio della tenerezza da parte del marito. Che cosa c'è dietro tutto questo? Beh, gli antichi saggi, anche nel gesto di dolore di Rachele, in quel famoso testo che sarà letto da Geremia, ricordate, Geremia 31, l'oracolo di speranza che io vi ho messo, i versetti 15-17, una voce si ode a Rama, un lamento, un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata. Qui chiudo con quest'ultima notazione rabbinica. Secondo i saggi rabbini, questo testo va capito nel senso che solo grazie alla mediazione di Rachele Dio perdona Israele. Quando Israele pecca e subisce la giusta punizione, la madre di Giuseppe, non dimenticate che Rachele darà il grande Giuseppe, so che i seminaristi stanno studiando proprio Giuseppe, poi morendo darà alla luce Beniamino, due figli. Diviene per Israele la fonte della consolazione. Secondo i rabbini, Rachele è la prefigurazione del Messia in quel pianto per i suoi figli, perché il compito del Messia è quello di Rachele, consolare. Ricordate Isaia, consolate, consolate il mio popolo. È bellissimo, guardate. Il Messia sarà chiamato Menachem, cioè il consolatore. Notate come per noi cristiani questa lettura è davvero splendida. Rachele addirittura, l'ultima grande immagine, viene paragonata dai rabbini alla Shekinah, il luogo della presenza, che Giovanni legge, perché Shekinah, S-K-N, le tre consonanti, vengono lette da Giovanni e anche poi da Luca con il verbo skeno, cioè mettere la tenda. Guardate come viene fuori di nuovo la tenda. Dio ha messo la tenda nell'umanità. Rachele è un po' come la Shekinah, la divina presenza in mezzo al popolo. Rachele è la donna che soffrendo consola, e in quella sofferenza appare la misericordia di Dio. Davvero sono letture, direi, splendide, che possono completare, fornire a noi quello che vi dicevo all'inizio, cioè l'apertura di percorsi che possono davvero farci capire meglio che nelle scritture ci sono mille volti, mille interpretazioni, perché il Signore davvero con la sua santa scrittura vuole aprirci un itinerario. Grazie.